Eccoci qua sotto il nostro cielo, dico il nostro cielo perché il cielo del planetario è anche un po' nostro. Più o meno siamo attorno all'ora giusta di adesso e così potrete apprezzare quel pianeta luminosissimo, specie quando è molto sereno, che si vede al tramonto, che è il pianeta Venere. È l'unico pianeta molto luminoso, però qui al planetario, il planetario ci fa anche un piccolo favore perché ci mostra anche Marte, abbastanza luminoso, però con gli occhi Marte si vede certamente meno luminoso che non Venere, però sappiate che se andate verso il tramonto e guardate, quell'astro fortissimo è Venere, bellissimo, con un piccolo telescopio lo si vede in fase, il che un piccolo brivido te lo dà. E poi c'è anche Marte che si sta allontanando e che ci ha regalato tante belle cose nella scorsa primavera. Ecco, questa sera ci allontaneremo parecchio da questi pianeti, andremo ai limiti del Sistema Solare e inizieremo una passeggiata, anche abbastanza lunga, verso i corpi più piccoli. Attenzione, i pianeti sono 8, i corpi piccoli. Non è che sono meno importanti perché piccoli, perché i corpi piccoli sono tantissimi. E voi mi insegnate che la statistica implica che per fare dei ragionamenti scientifici tu devi avere tanti componenti su cui ragionare e i corpi piccoli sono esattamente quello che ci serve. Questa sera parleremo del corpo piccolo più importante di tutti, che naturalmente è Plutone, però sostanzialmente ci introdurremo in quella fascia di oggetti ghiacciati che sta al di là di Nettuno, che si chiama la fascia di Kuiper, dove fino a pochissimi anni fa nessuno si era mai inoltrato e dove in questo momento la navicella New Horizon, che accenneremo come caratteristiche anche questa sera, sta tuttora lavorando e cercando di fare informazioni scientifiche. Ecco, io direi che una piccola introduzione ci vuole e non resistevo però, prima di andare sempre più lontano, a darvi dei flash su alcune cose che sono appena successe in questi ultimi mesi. Voi sapete che il Sistema Solare ha 8 pianeti e un'osservazione che abbiamo fatto anche altre volte, ma secondo me è interessante. Attualmente conosciamo circa 8.000 pianeti, meglio dire 8.000 stelle con i pianeti. Sapete che il Sole, oggi che parliamo, è la stella con più pianeti? Non conosciamo nessuna stella che ha 8 pianeti, il massimo è 7. Quindi, da questo punto di vista, è comunque una stella interessante anche dal punto di vista, diciamo, generale per quanto riguarda le stelle. Sappiamo che ci sono pianeti rocciosi molto vicini al Sole, il Sole ha potuto liberarsi di gas nella parte più vicina, lasciando semplicemente i tossoli rocciosi. Sono pianeti gassosi nella parte intermedia, dove il gas, il Sole l'ha soffiato via inizialmente, accumulandolo in questo punto e se volete anche un pochettino in Urano e Nettuno. Però Urano e Nettuno cominciano ad essere abbastanza bagnati, cioè ricchi di ghiaccio. Il ghiaccio però si è accumulato soprattutto nelle parti più esterne. Le parti più esterne, che sono in realtà non una scia ma una fascia, è quella che noi chiamiamo fascia di Kuiper. Nel passato si riteneva che Plutone fosse il nono pianeta, poi ci si è accorti, quando si è scoperto che al di là di Plutone ci sono tantissimi oggetti, ci si è accorti che semplicemente Plutone era il capostipite, o meglio, il più vicino di oggetti della fascia di Kuiper. Non resistevo però, ve l'ho detto, a darvi dei flash, ma molto veloci, su cosa è successo nel sistema solare in queste ultime settimane, uno per pianeta, va bene, uno per pianeta. Su Venere, che ve l'ho detto, osservatelo in queste notti quando sarà sereno, su Venere non si vede nulla, ma al di sotto, per la prima volta, siamo in marzo, per la prima volta si è scoperto un vulcano in piena attività. La bocca vulcanica è questa. Il vulcano si è messo ad eruttare, si è deformato. Ha mandato una scia di lava verso la zona sottostante e questa è una cosa nuova che è stata scoperta da immagini radar fatte nel passato. Questo invece siamo noi, la Terra, e potevo non parlarvi di quell'evento tremendo che è successo in Turchia, ve l'accenno, però è un'immagine fatta dallo spazio, in cui al giorno d'oggi si vede benissimo cos'è un terremoto. C'è stato un sisma che ha spostato 300 km di crosta per alcuni metri qua, e poi un altro sisma che ha spostato quest'altra zona per altri decine di metri in questa zona. Due sismi molto violenti, magnitudine 7,5, 50.000 morti. La ragione per cui questo succede è una ragione che tutti conoscono, vedete, questa è una faglia, in questa zona ci saremo anche noi, è una faglia, c'è un punto di contatto tra l'Europa che sta su e l'Africa che spinge. In questa faglia la spinta ogni tanto si rilascia producendo terremoti violentissimi. Questa è l'Italia, vedete, non è un caso che l'Italia sia una zona tremendamente sismica. Non è un caso che la faglia della Turchia converga abbastanza bene nella parte bassa dell'Italia, e non è un caso che tra la Calabria e la Sicilia siano i più grandi sismi della storia. 1908, mia nonna mi diceva del terremoto, 130.000 morti qua. E qui ci sono terremoti di continuo, È una zona tremendamente, tremendamente fragile. Questo per quanto riguarda il nostro pianeta, però su Marte cosa sta succedendo? Su Marte Perseverance ha raccolto di già 10 campioni, vedete, sono incapsulati, sono messi in posizioni strategiche, perché tra qualche anno, entro la fine di questo decennio, qualcun altro li va a prendere, li porta a terra, e se lì dentro ci sono batteri, lo sapremo e cambierà per sempre la scienza della Terra. Pensate, anche questa è un'immagine di Marte, due di Marte perché ne valeva la pena, questa navicella che si chiama Hope, degli Emirati Arabi, è la prima che è riuscita a riprendere il satellite Deimos, non dalla parte che guarda verso Marte, ma dalla parte soprastante. Siccome sono sincroni, la parte soprastante non si vede mai, e siccome sono molto lontani dal pianeta è difficilissimo anche spettrografarli. Hope l'ha fatto, ha scoperto spettrograficamente che la composizione di Deimos, ma anche di Phobos, è molto simile ai composti diciamo vulcanici di Marte. Quindi è altamente probabile che i satelliti di Marte vengano da Marte per un grande impatto. E guardate che cosa incredibile, questa è una cosa recente, questo è il satellite di Giove Io, immagini fatte dalla JunoCam con la sovrapposizione di immagini fatte dalla NIR, dalla NIRCam che fa immagini in infrarosso, la JunoCam ci fa vedere la superficie di Io, mentre invece la parte infrarossa, la JIRAM, ci fa vedere le zone più calde accese, sono vulcani in attività. È un'immagine che è appena arrivata da Giuno, che in orbita attorno a Giove. E poi, guardate un po' cosa ci riserva Saturno. Ma Saturno, avreste mai immaginato che aveva 145 satelliti? 145 satelliti è il record assoluto nel sistema solare. 62 sono stati scoperti non più di 10 giorni fa. Sono tutti satelliti con orbita anomala, spesse volte retrograda, e sono satelliti catturati dall'esterno. Però quando se qualcuno di voi andrà all'esame, magari sono dei ragazzi di terza media, gli viene chiesto qual è il pianeta che ha più satelliti, Saturno ha 145 satelliti, batte Giove nettamente, perché Giove è rimasto 92. Ecco, chiudo questa brevissima cosa con questa immagine monumentale, ma veramente monumentale. Questo è James Webb che ci fa un'immagine di Urano che mai nessuno aveva visto in maniera così nitida, vedete. Si vedono meravigliosamente bene gli anelli, si vede molto ma molto bene il polo nord che sta in primavera inoltrata, quindi ha dei fenomeni atmosferici molto interessanti. Ecco, questo è James Webb con una delle ultime immagini planetarie. Però adesso ci tuffiamo un po' nel discorso di questa sera e inevitabilmente, lasciatemi dire, partiamo da questo momento. Qui siamo a Praga. siamo alla fine di agosto del 2006 e questi signori, vedete, tirano su delle palette gialle. Cosa stanno facendo questi signori? È il convegno internazionale dell'Unione Astronomica Internazionale, avviene ogni 3 anni, quella volta era Praga il sito, e si decide per Plutone, si decide se Plutone è un pianeta oppure non è. Fino al 2006 c'erano dei dubbi. Allora, cosa succede? Succede che gli americani durante la votazione escono tutti fuori, un po' come in politica, insomma, no? E rimangono solamente quelli che votano per il sì, cioè Plutone non è un pianeta. E non è un pianeta perché? Perché vedete, le palette gialle sono praticamente la maggioranza. Non è un pianeta per quale ragione? Ma sono tante le ragioni, però diciamo che è ovvio che ruota attorno al Sole, quindi come tutto. È altrettanto ovvio che è un corpo di dimensioni consistenti, quindi ha simmetria sferica, però gli manca qualcosa. E questo qualcosa è il fatto che un pianeta, per essere tale, abbiamo scorso velocemente quelli di prima, è da solo sulla sua orbita. Un pianeta che sia accompagnato da altri oggetti non è più considerato un vero pianeta. Plutone non è solo sulla sua orbita, è accompagnato da decine e decine di altri oggetti, quelli della fascia di Kuiper. Questa è la ragione per cui, la ragione diciamo così formale, per cui non è più da ritenersi un pianeta. Eppure è una storia, direi, molto ma molto interessante quella di Plutone. È anche una storia suggestiva che ci mette anche un po' di, come dire, non solamente di interesse, ma anche di benevolenza. Vedete, Clyde Tombaugh era un astrofilo. Era un astrofilo che non aveva studiato, era figlio di contadini e da astrofilo si costruì un piccolo telescopio in quei cieli dell'America di allora, a parte che viveva in posto dove non c'erano luci, non c'era nulla, però in quel posto con il suo telescopio non aveva macchine fotografiche, non se lo poteva permettere, ma era un abile disegnatore e allora osservava Giove, osservava Saturno, faceva dei disegni bellissimi e poi non sapeva cosa farne. Cosa ha fatto? Ha mandato questi disegni all'osservatorio di Flagstaff in Arizona, dove un altro mitico personaggio, Vesto Schleifer, che ha fatto il direttore per 54 anni nello stesso osservatorio, pensate, aveva 25 anni quando è cominciato, è rimasto lì per 54 anni, e Vesto Schleifer, quando vede i disegni di Tombaugh, rimane esterrefatto, dice, ma questo è un fenomeno, l'ha invitato a Flagstaff, in Arizona, all'osservatorio di Lowell, perché c'era un problema. Il problema era che Lowell era morto da 10 anni circa, ma il problema era cercare il nono pianeta. E lo stesso Percival Lowell, avendo fallito con i marziani, aveva tentato e non c'era riuscito. E avendo capito le potenzialità di Tombaugh, Schleifer lo chiama a Flagstaff, all'osservatorio di Lowell, e gli dice: ti do questo telescopio, un telescopio uno dei migliori al mondo allora, 40 centimetri, e tu fai foto e cerca nella zona dell'eclittica se trovi qualcosa. Beh, ci ha messo 6 mesi Tombaugh e alla fine il pianeta l'ha trovato, pensate, l'ha trovato comparando delle immagini con la frecciolina, vedete, che ci mostra quell'oggetto che è praticamente impalpabile, un oggetto che tutto il mondo di allora ritenne il nono pianeta, e anche in America i giornali ne parlarono come un grandissimo successo, era vero, era comunque un oggetto che mai nessuno aveva visto prima, però quando si cominciarono a calcolare i parametri orbitali, è lontano quindi si muove lento, quindi ci vuole un po' per calcolare i parametri orbitali, ma i parametri orbitali erano molto strani, vedete, erano molto strani, perché è tipico dei pianeti essere tutti sul piano, essere con orbite abbastanza poco eccentriche, e invece Plutone non era assolutamente sul piano, era inclinato di 17 gradi. L'orbita non era per niente circolare, era molto eccentrica. E orbite di questo tipo lasciavano un po' di sospetto, Però dal momento che in quel momento, eravamo negli anni 30 naturalmente, era l'unico oggetto scoperto al di là di Nettuno, venne ritenuto da un certo punto di vista il nono pianeta. Ecco, questa cosa è andata avanti per decenni. E a un certo punto però c'è stata una svolta, la svolta che poi ha dato origine a quella votazione a Praga. Certo che, insomma, non è un pianeta, ma quando, vedete, qui siamo sempre, incredibilmente, all'osservatorio di Lowell. Quando Christie, in immagini fatte con delle lastre di allora, che sono ancora lastre abbastanza poco evolute rispetto a quelle di adesso, vede che in certi momenti il disco di Plutone presenta delle protuberanze. Cosa voglia dire questa protuberanza? Questa protuberanza in realtà è un satellite che mai nessuno aveva scoperto prima e è un satellite di grosse dimensioni. Questo satellite è Caronte e con la scoperta di Caronte quell'oggetto, certo, diventava ancora più planetario. Ai tempi, siamo negli anni 70, perché un satellite è tipico di un pianeta e oltretutto un satellite molto strano, vedete, perché Caronte è molto vicino a Plutone, 20.000 chilometri. Pensate che se la Luna fosse a 20.000 chilometri sarebbe praticamente ci riempirebbe metà del cielo. E ha una massa però Caronte che è poco più di un decimo di quella del primario, quindi è una massa enorme rispetto al primario. E questo ha implicato nell'evoluzione di questo sistema tante cose dal punto di vista dinamico. Intanto Plutone ruota in 6 giorni e mezzo, anche Caronte gli rivoluziona in 6 giorni e mezzo, in più mandando sempre la stessa faccia verso il primario. La massa di entrambi è tale per cui, vedete, se noi li vediamo muovere, normalmente pensiamo che un satellite ruoti attorno a un pianeta che sta fisso, ma se il satellite è massivo, entrambi ruotano attorno al baricentro. Quindi si tratta di un, lo chiamo pianeta tra virgolette, doppio, è un unico esempio di oggetto doppio che c'è in tutto il sistema solare. Vedete? Vi faccio vedere questa immagine che è suggestiva perché quando la New Horizons era ancora molto lontana e cominciò a percepire l'avvicinamento a Plutone, vedete, ha visto il satellite che gli ruotava attorno. Direttamente, questa non era una simulazione, questa era la realtà di quello che stava succedendo nel cielo in quel momento, eravamo più o meno nel giugno del 2015. E poi, insomma, una volta che si scopre il satellite è molto vicino, ai 20.000 chilometri, però i telescopi con ottiche adattive ormai stavano nascendo, si riescono a fare delle spettrografie sia dell'uno sia dell'altro. Ora, voi capite. Sono oggetti vicini, sono oggetti piuttosto massicci. Uno si aspetta che la spettroscopia, cioè la composizione, sia molto simile. Non è così, perché, vedete, mentre Caronte mostra nettissimi picchi del ghiaccio, Plutone i picchi del ghiaccio assolutamente non li mostra. Plutone mostra esclusivamente i picchi del metano. E questa è una cosa veramente dura da mandare giù. Come possono due oggetti così imparentati avere una composizione così diversa? Ecco, questa è una cosa che non si è capita fino all'ultimo momento, quando gli si è messo il muso della New Horizon dentro sia dell'uno sia dell'altro. Di fatto si parla di ghiaccio di acqua, si parla di ghiaccio di metano, sempre ghiacci sono, ma bisogna considerare che Caronte è un decimo di massa rispetto a Plutone, quindi probabilmente è la massa che gioca su questa differente composizione superficiale. Se guardiamo le dimensioni, perché non dobbiamo pensare che le dimensioni siano planetarie, se guardiamo le dimensioni rispetto alla Terra, questi sono gli Stati Uniti, vedete, sono dei corpi decisamente piccoli e assolutamente ricchi di ghiaccio. Beh, da Terra il telescopio spaziale Hubble, che sta alla vostra sinistra, è l'unico che è riuscito a fare delle immagini, come dire, delle immagini di qualche tipo, dove, come noterete, predomina una zona abbastanza scura, quasi nera, nella zona equatoriale. La stessa zona scura nella zona equatoriale domina in questa immagine, che è la migliore ottenuta prima dell'esplorazione spaziale, è ottenuta in che modo? Ma sapete in che modo? È che Caronte, in certi momenti, passa davanti a Plutone e poi gli passa dietro, e poi gli passa davanti e poi gli passa dietro. E passando il tempo la posizione varia pian pianino fino a passare lungo tutto il diametro. Bene, facendo un po' di fotometria molto complessa, viene fuori che l'equatore effettivamente è molto scuro, vatte alla pesca perché, e poi c'è una cosa strana, molto strana qua, è molto brillante. Ecco, da immagini di questo tipo, che sembravano, come dire, un po' inventate, anche sono pixelate, si pensava che non si potesse trarre nulla. Beh, sapete che questa immagine è incredibilmente simile alla realtà, e in parte anche questa. Però la realtà non era ancora stata scoperta nella sua essenza, prima di poter dire quello che avevo detto. Certo che Plutone, oggi che parliamo, è più o meno in piena Via Lattea, in questa zona qui del Sagittario. Ora, contate le stelle, no, non potete neanche contare, sono tantissime, però con tutte le stelle che stanno nei paraggi di Plutone, volete che non ci siano dei casi in cui Plutone passa davanti a qualche stella? Ce ne sono, anzi, ce ne sono state tante. E quando un oggetto passa davanti a una stella, nascondendo la luminosità di questa stella, il modo con cui questa cosa avviene è indicativo della sua natura, sia fisica sia compositiva. Beh, qui siamo, vedete, in un caso particolarissimo. Particolarissimo perché? Perché in questo caso qui sia Plutone sia Caronte sono passati entrambi davanti a una stella, una cosa molto, molto complicata e molto rara questa, perché ci può passare Caronte, ci può passare Plutone, ma tutte e due, in questo caso qui, vedete, tutte e due occultano la stella in varie zone del Cile. Cosa succede? Che quando Caronte passa davanti alla stella, la stella si spegne. Quando Plutone passa davanti alla stella, la stella non si spegne completamente, scende di luce e poi risale, cioè si spegne in maniera morbida. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Caronte non ha atmosfera, mentre invece Plutone ha una certa atmosfera che fa questo classico effetto. Beh, questa è una delle ultime occultazioni, però ve ne faccio vedere anche altre, perché questa cosa è iniziata negli anni Ottanta. E quello che si osserva è questa cosa un po' strana, che man mano che passa il tempo, qui è quella di prima, man mano che passa il tempo, la discesa della luce di una certa stella si ammorbidisce sempre di più. È come se, man mano che passa il tempo, l'atmosfera di Plutone, che deve esistere, si aumenti progressivamente negli anni. E bisognava capire, intanto perché c'era l'atmosfera, e poi perché avveniva questa strana cosa di aumento di un'atmosfera che in un oggetto così lontano era quasi inimmaginabile potesse esistere. E poi proseguono le cose compatibili con il fatto che Plutone fosse un vero e proprio pianeta, non solamente Caronte, ma altri 4 satelliti scopre il telescopio spaziale Hubble, sono 5. Non sarà un pianeta vero e proprio per la dinamica, ma 5 satelliti sono tanti. È un sistema veramente molto interessante. Allora voi direte, ma insomma, alla fine l'hanno bocciato, perché? Questo è il punto. Perché nel 1992 viene scoperto alle Hawaii il primo oggetto al di là di Plutone. Non si sapeva assolutamente nulla di quello che c'era al di là. Nel 1992 viene scoperto questo oggetto, è un oggetto le cui dimensioni non sono grandissime, sono circa 200 chilometri, ma è il primo di una serie di oggetti, perché poi, avendo saputo che c'era qualcosa di là, la gente ha cominciato a guardare. Erano tutti oggetti di 100, 200, 400 chilometri. Plutone teneva ancora, ma fin quando ha tenuto? Fin quando ha tenuto? Fin quando è stato scoperto un oggetto più grande di Plutone, Eris, con tanto di satellite, pensate che combinazione, Eris, un oggetto più grande di Plutone, al di là di Plutone, e chi l'ha scoperto, pensava di aver scoperto il 10° pianeta, un americano, mai avrebbe immaginato che con questa scoperta non solo non era questo il 10° pianeta, ma questo tagliava la testa al 9° pianeta. una volta scoperto Eris e poi anche altri oggetti grandi più o meno come Plutone oppure più grandi di Plutone, a questo punto Plutone non poteva più essere considerato se non un oggetto della fascia di Kuiper. Certo, è un oggetto interessante dal punto di vista planetario e quindi, insomma, dargli una botta totale spiaceva. È stato inserito nella categoria dei pianeti nani. Pianeti nani vuol dire che non sono proprio pianeti come gli altri, ma non sono proprio neanche non pianeti. È un po' politica questa cosa, però da adesso in avanti nascono i pianeti nani e nasce la fascia di Kuiper. Pianeti nani sono tanti, qui è tanto per darvene un'idea. Ce n'è solamente uno nella fascia degli asteroidi rocciosi, ed è Cerere, di cui parleremo fra un po', però diciamo che sono pianeti nani, tutti quegli oggetti abbastanza grandi, abbastanza sferici, abbastanza interessanti dal punto di vista sia geologico che morfologico, che però non possono essere considerati pianeti. E negli anni, dal 92 a oggi che parliamo, se questo è Nettuno, guardate quanti sono gli oggetti scoperti dalla fascia di Kuiper, sono varie centinaia. Sono tantissimi. Attenzione, non è che siano esattamente su un disco piatto, non sono su un disco piatto, sono, come vedete qua, su una doppia porzione. C'è una porzione che è un po' il prosieguo del piano dei pianeti, cioè l'eclittica, e poi, insomma, la perturbazione soprattutto di Urano e Nettuno hanno sbalzato molti di questi oggetti al di sopra e al di sotto. Ecco, quelli che stanno sul piano dell'eclittica li chiamiamo freddi, mentre invece quegli altri li chiamiamo un po' caldi, però sta di fatto che sono ormai migliaia e migliaia di oggetti ghiacciati. Plutone è in mezzo a questi. E a questo punto, anche nell'America, che era rimasta così male per aver declassato Plutone, nasce un'esigenza importante. Ma se quell'oggetto è veramente il capostipite della fascia di Kuiper, bisogna andarci, perché non sappiamo com'è fatta la fascia di Kuiper, però è lontano, 6 miliardi e mezzo di chilometri sono tantissimi e ci vuole tantissimo tempo per produrre qualcosa che abbia la capacità di arrivarci. E grande merito di questa esplorazione è di questo signore qua, vedete, Alan Stern, è colui che per tutta la vita ha sognato, ha voluto, ha lottato per poter arrivare a Plutone. E per tutta la vita significa, guardate, che dagli anni 70 ha cominciato a progettare, a progettare, a progettare, e la sonda New Horizons è stata accettata solamente nei primissimi anni 2000. Solo che uno può dire, nei primissimi anni 2000, benissimo, però per arrivare a Plutone, che è a 6 miliardi e mezzo di chilometri, ci vuole tanto tempo. Ci vogliono almeno 10 anni. E allora succede questo, che Alan Stern sa una cosa, che lui vuole vedere Plutone lui vivente, non vuole aspettare la prossima generazione, ma per fare questo c'è un unico sistema, fare in modo che il percorso sia più abbreviato. E il percorso per essere più abbreviato non può essere abbreviato dai mezzi moderni di lancio, deve essere abbreviato da impulsi gravitazionali, soprattutto del pianeta più importante che è Giove. E per fare questo, però, Giove deve essere disponibile. E New Horizons nasce, vedete, nel 2004, nel 2003, e nasce con l'esigenza assoluta di intanto poter lavorare a bassissima temperatura. E questa è una batteria atomica al plutonio radioattivo e anche qui non è mica semplice perché ci vuole tanto di questo combustibile e in America non c'è neanche tutto questo combustibile. Alan Stern fa il giro del mondo, porta a casa tutto il plutonio possibile, alla fine riesce a realizzare questa batteria che deve lavorare a 250 sotto zero. E poi in 4 anni, che è pochissimo, riesce a coinvolgere tutti gli scienziati del suo team a costruire questa macchina inimmaginabile, la macchina più raffinata che sia mai stata costruita, una macchina con una camera che deve fotografare oggetti lontanissimi e pochissimamente illuminati dal sole. La camera LORI è una camera formidabile che anche sul mercato non spaziale ha avuto grande successo. E poi gli spettrometri, soprattutto vedete, uno spettrometro come Ralph, che ha due canali e serve per fare spettrografia, spettrografia compositiva molto ma molto raffinata quando si è nelle vicinanze. E poi io dico sempre, quando siamo in America, gli americani sono un po' diversi dagli europei, cercano di coinvolgere il più possibile anche chi paga le tasse per pagare questa missione. Gli studenti di una università in un concorso hanno prodotto, vedete, questo strumento che è un analizzatore di particelle. Quando loro erano al liceo hanno prodotto questo strumento. Quando la navicella è arrivata a Plutone, erano ormai tutti laureati e già nell'ambito di lavoro, perché ci sono voluti 9 anni. Però rimane il fatto che questo strumento ha operato benissimo e sta tuttora operando bene al di là di Plutone. E questa è una soddisfazione grande per uno che poi magari questo lavoro lo deve fare per professione. E non vi ho detto una cosa, e non vi ho detto questo. Clyde Tombaugh è morto 97enne. E sul letto di morte, anche queste sono storie che non si possono raccontare, sono troppo suggestive. Sul letto di morte alla moglie, vedete, Patricia, che poi è morta nel 2012, ha detto alla moglie: io muoio, ma so che stanno preparando una missione che va a Plutone. Mi spiace tantissimo non essere presente in quel momento. Perché? Perché l'umanità vedrà come è fatto il mio pianeta. Patricia ha convinto la NASA a porre una piccola capsula sulla New Horizons, e in questa capsula c'è un po' di ceneri del marito morto. Per cui Tombaugh non solamente ha scoperto Plutone, ma è l'unico umano che gli è passato vicino. Vedete qua, questa piccola capsula, qui c'è scritto che il suo scopritore, che con queste polveri ha deciso, ha voluto, ha chiesto di poter andare verso il suo pianeta. Anche questa è una bella storia. E perché vi dicevo che bisognava fare in qualche modo per abbreviare il percorso? Perché se la partenza fosse avvenuta esattamente nel gennaio del 2006, era obbligatorio, perché in questo modo la navicella avrebbe incontrato Giove, e Giove gli avrebbe dato, esattamente un anno dopo, Giove gli avrebbe dato la spinta necessaria per andare a Plutone in soli, tra virgolette, 9 anni. Se non si fosse partiti nel gennaio 2006, sarebbero voluti 20 anni o 30 anni, e quindi, capite, Alan Stern non poteva immaginare di aspettare così tanto. Ha lottato fino all'ultimo, alla fine la navicella è stata pronta, lavorando 24 ore su 24 per 4 anni, è partita e ha raggiunto l'obiettivo. Il momento in cui il New Horizons è partito è un momento molto particolare, perché vedete, questa è l'orbita di Plutone, molto eccentrica. Quindi, quando è vicino al perihelio, come adesso, si trova a 4 miliardi e mezzo di chilometri, quando è lontano a 6 miliardi e mezzo. Però, ecco, alla fine degli anni 80 eravamo a solstizio primaverile, e poi pian pianino si andava verso l'estate. Qual è il problema di Plutone? Non ve l'ho ancora detto, ve lo dico adesso. Plutone ha un asse di rotazione che è inclinato di 120 gradi. Quindi, quando siamo a solstizio, il Sole illumina un emisfero da polo a polo, ma quando siamo vicino all'estate, uno degli emisferi illuminato e l'altro emisfero è completamente buio. Praticamente è illuminato l'emisfero nord ed è completamente buio l'emisfero meridionale. New Horizons incontra Plutone a metà strada, quindi c'è una parte che è completamente illuminata e c'è una parte, quella sud, che è completamente buia e non si vedrà mai, almeno nel momento in cui c'è stato il flyby. E poi pian pianino, quando Plutone sarà in piena estate, sarà illuminato completamente tutto il polo nord e completamente buio il polo sud. E poi le stagioni si ripeteranno ancora con tempi che sono molto lunghi, perché Plutone ruota in 248 anni. Capito il concetto? Quindi qui comincia la primavera, da qui in avanti si va in estate, ma l'inclinazione dell'asse di 120 gradi fa rivolgere verso il Sole sempre un emisfero intero, lasciando nel buio l'altro emisfero. Si arriva al data fatidica, che è questa, vedete, il 14 luglio che, del 2015, quando si sfiora Plutone a 50.000 km all'ora, quindi velocissimi, la cosa dura poche ore, lo si sfiora Plutone a circa 13.000 km e subito dopo Caronte a circa 30.000 km, con una strategia bellissima che è questa, che dopo aver visto direttamente si va nell'ombra di Plutone, nell'ombra di Caronte, con il Sole che gli sta davanti. E quindi l'occultazione solare permette di vedere i due oggetti in trasparenza, con la possibilità di dare un occhio all'atmosfera, che si vede benissimo, me lo insegnate, quando un oggetto atmosferico è davanti al Sole e il Sole traguarda la stessa atmosfera. Ecco, tutto questo si è svolto in quella giornata e in poche ore, ma il... diciamo così, il risultato non è arrivato subito, perché siamo a quasi 5 miliardi di chilometri dalla Terra, quindi ci vogliono ore e ore e ore. Vi lascio immaginare la tensione che c'era per capire se tutto fosse andato bene, se magari Plutone aveva degli anelli, che la navicella avesse incappiato negli anelli, aveva dei satelliti disconosciuti, chi lo sa. Ecco, si poteva andare anche molto più vicino, ma per sicurezza si è deciso di non andare oltre i 13.000 km di distanza. Ecco, un'altra cosa che è stupefacente, non so se l'hanno fatto apposta o no, ma sapete che il 14 luglio del 2015 è esattamente 50 anni dopo la prima immagine di Marte venuta dallo spazio? Ci avete mai pensato su questo? Marte, col Mariner 4, aveva mandato qualcosa dove non si vedeva nulla, ma era già una cosa storica. Beh, vedete, esattamente nell'anniversario di quando è cominciata l'esplorazione del Sistema Solare. Si è cominciato con Marte, si sta chiudendo questa epoca, che non è mai chiusa però, con l'esplorazione di Plutone. E queste sono le prime immagini in avvicinamento, in cui, vedete, queste sono immagini vere, con l'avvertenza di ricordarci quello che si vedeva dal telescopio spaziale Hubble. Si vedono dei chiari e degli scuri con una tendenza a una maggior, come dire, colorazione scura verso l'equatore, ancora misteriosa però. Ci si avvicina un po' di più e si vede che questo scuro comincia ad acquisire delle forme. Manca ancora qualche giorno al flyby, perché siamo all'inizio di luglio, il flyby è il 14, però questa zona scura comincia ad assorbire delle forme. Inizialmente anch'io personalmente pensavo, ma dai che queste cose sono dei laghi, perché li abbiamo scoperti dappertutto, che siano dei laghi di metano. No, è una cosa semplicemente un'ipotesi sbagliata, ma bisogna ancora andare più vicini. E allora, vedete, si arriva sempre più nei pressi, si vede anche Caronte, e queste sono immagini comparative perfette che ci fanno capire che Caronte è grigio, mentre invece Plutone è giallo. Ve lo ricordate che Caronte aveva un aspetto semplicemente ghiacciato di acqua e questo è un aspetto ghiacciato di metano? Certo, sono diversi visti da vicino. Anche l'aspetto morfologico superficiale dice che c'è una certa diversità, ancora più vicini. E allora, vedete, questa è un'immagine nettissima in cui finalmente si scopre cos'è Plutone in uno degli emisferi. Si vede che quella parte scura esiste veramente, è una zona molto importante, tra l'altro c'è una parte scura anche sul polo di Caronte, e qui lo dico, in questa parte alla massima risoluzione, passata circa 13.000 km, e Plutone mostra questo dettaglio stranissimo, vedete, che nasconde la parte scura è esattamente sull'equatore. Questo dettaglio, un grande cuore bianco, non so se vi ricordate, nelle immagini molto pixelate del transiti di Caronte su Plutone da Terra, c'era un po' di scuro all'equatore e una macchia chiara appena superiore. Questa macchia chiara è esattamente questa. Quindi ci si era visto bene. Adesso che abbiamo la realtà delle cose davanti, si era visto bene. Però bisogna capire questo oggetto che cos'è, perché c'è. E la fortuna è stata che il passaggio vicino è stato proprio nella zona più importante di questo oggetto. La differenza tra quello che ha visto il telescopio spaziale Hubble e quello che ha visto New Horizons mi sembra evidente, vedete? Questa dimostrazione che era assolutamente indispensabile. Qui vedevi la distanza, vedevi le masse, null'altro. Qui invece vedi la natura vera di questi oggetti. E qui dobbiamo ricordare una cosa, che dal momento che l'orbita è quella che vi ho spiegato prima, New Horizons non poteva guardare al di sotto di 30 gradi. Cioè i 30 gradi al di sotto erano nel buio completo, perché lui punta verso il Sole. Quindi si vede semplicemente la zona illuminata, centrata sul polo nord, che sta qua, da meno 30 gradi di latitudine verso l'alto. Se ne vedono praticamente tre quarti illuminati, la parte sotto è impossibile perché è sempre nel buio. Dobbiamo tenere presente questa cosa per quanto riguarda il tipo di immagini che andiamo a visionare. Ci sono tante denominazioni che non vi sto qui a raccontare, però quel grande cuore è stato denominato la Tombaugh Regio. Giustamente, lui è lì, Tombaugh, è lì a vedere, gli hanno, il dettaglio maggiore gli hanno denominato. Mentre invece all'interno di questa Tombaugh Regio ci sono tanti dettagli abbastanza complicati. Nella tomba Gregio, quella specie di cuore, lo chiamo cuore, di 1000 km/800, viene chiamata la pianura Sputnik. E poi ci sono delle strane cose qua, nelle zone periferiche, che hanno una morfologia sconosciuta ai geologi di allora e quindi estremamente interessante. Questo è Plutone visto con tutte le immagini raccolte. Noterete... attenzione, questo è il polo nord, non andiamo al di sotto perché di sotto è buio, però la zona equatoriale è stranamente buia, è stranamente nera, è una cosa apparentemente incomprensibile, è tagliata semplicemente dalla Sputnik Planitia, che è talmente estesa, vedete, che ricopre la zona, cioè interrompe questa porzione scura. E questa è una rotazione completa. Sono 6 giorni e mezzo, la rotazione completa ci mostra in maniera molto dettagliata che la planimetria di questa zona equatoriale è diffusa dappertutto, vedete? Diffusa dappertutto. Guardate bene queste immagini che sono recenti, sono state pubblicate non più di un anno fa, perché mentre il New Horizons è passata da questa parte, invece è passata molto lontana nell'emisfero opposto, che sarebbe quello opposto di qua, e ci è voluto un po' di lavoro per avere le immagini decentemente comprensibili. Però questo ci fa capire alcune cose. La prima cosa, vedete, è questa. Se noi guardiamo questa zona, è una zona molto turbolenta, è la zona esattamente opposta al grande cuore bianco di prima. È una zona esattamente opposta. Questo è l'emisfero con la latitudine di 180, vuol dire opposta a Caronte. Questo è l'emisfero affacciato a Caronte con la latitudine 0 per convenzione e questa parte è esattamente l'opposta di questa. Noterete come qui c'è molta turbolenza e in altre parti la superficie non è così turbolenta, per cui l'idea che si è acquisita è questa, che probabilmente questa zona è stata turbata dal punto di vista sismico da quello che è successo qua. E quindi quello che è successo qua molto probabilmente è un gigantesco impatto, cioè un cratere da impatto, che ha fatto tremare il pianeta e facendolo tremare ha convogliato le onde sismiche nella parte opposta. Per chiarirvi, sono indicate esattamente le cose che vi ho detto. Non è una cosa unica, ma è una cosa interessante. Per esempio anche Mercurio ha sul bacino Caloris all'opposto un terreno particolarmente tribolato, però il fatto che ci sia questa, questa morfologia ci fa sospettare, ed è un sospetto ormai acquisito da tutti, che questo sia un grande impatto. Un impatto che non si sa quando è avvenuto, ma certamente deve sconvolto completamente il pianeta. E un impatto, uno se lo immagina come una grande voragine. E poi questa voragine si è riempita di ghiaccio, A questo punto il nostro interesse è capire che ghiaccio è, quanto ce n'è, quando è successo questo. Tutte queste cose, pian pianino, la New Horizon, andate a studiarle. Beh, cos'è un impatto? Un impatto sulla Luna o su Marte è un buco con una corteccia di detriti attorno. Beh, questi detriti ci sono anche attorno alla Spuni Planitia. E questi detriti, vedete, sono delle montagne che dalle ombre che si vedono sono alte fino a 4.000 metri. Montagne di 4.000 metri su Plutone, ma proprio l'ultima cosa che uno poteva immaginare. Solo che la composizione di queste montagne non è la roccia, è il ghiaccio. È il ghiaccio di acqua. Il ghiaccio di acqua perché? Perché qui a 240 sotto zero il ghiaccio è duro come la roccia. E se tu dai un colpo micidiale in una certa zona, i detriti, i bordi del cratere sono detriti fatti di ghiaccio. Stiamo camminando su Plutone. Non è fantascienza. È l'incredibile realtà di oggi. Stiamo camminando su Plutone e stiamo nella zona pianeggiante che ha delle cose strane che adesso vediamo e vediamo questo materiale accatastato. È proprio un materiale accatastato da una enorme energia che ha subito. Andiamo nella zona più meridionale, siamo qua. Fate mente locale, un impatto violento. È vero che fa molto freddo, ma deve essere stato un riscaldamento elevatissimo qua, nella zona meridionale, vediamo un terreno assolutamente privo di crateri, non ci sono crateri. E quando un terreno non ha crateri vuol dire che è un terreno che si ringiovanisce. Cosa vuol dire si ringiovanisce? Se noi guardiamo bene, qui ci sono delle montagne che salgono e hanno un'infossatura al centro, anzi ce ne sono due qua, mica saranno montagne come quelle che noi intendiamo come vulcani, ci sono dei dubbi ma si possono fare delle misure, anche qui le misure dipendono da quanto sono le ombre, essendo il sole più o meno dalla vostra sinistra in alto verso il basso, vedete? Queste sono le stesse immagini, qui c'era la propagine della pianura di prima e qui siamo molto vicini, queste zone molto ma molto giovani indicherebbero che forse c'è un vulcanesimo attivo sul pianeta più freddo del sistema solare. È nitida questa immagine, perché? Perché è anche recente, se noi andiamo lungo questo percorso, che poi è questo percorso qua, ci accorgiamo che quando c'è il buco si va in giù. Quando c'è il buco si va in giù e l'altezza rispetto alla base è di alcuni chilometri. Quindi l'idea è che siano dei giganteschi vulcani, in questo momento fermi, ma geologicamente giovani è un'idea buona, anche se poi si devono fare anche altre considerazioni. E a questo punto però cosa può buttare fuori un doppio vulcano di questo tipo? Cosa può buttare fuori? Qualcosa che si può, come dire, sciogliere pur a bassissima temperatura, e l'idea che sia acqua ricca di ammoniaca è un'idea corretta che pian pianino si sta rivelando quella vera. Certo, al di sotto ci deve essere anche calore, e il calore è probabilmente un calore storato all'interno dal grande impatto, però questo calore non basterebbe da solo se non ci fosse anche qualcosa che rende più fluida l'acqua anche a bassa temperatura. Certo, l'ultima cosa che avremmo mai immaginato sul corpo più freddo in assoluto è trovarci degli episodi vulcanici. Se andiamo, vedete, a spettrografare, questa volta siamo vicini, se andiamo a spettrografare scopriamo una cosa sensazionale, cioè scopriamo, vedete, che qui sono tutti i punti dove il RALF ha messo il naso. Ci sono dei punti, delle fessure, dei crateri profondi, dove viene fuori anche la doppia banda dell'acqua, ma sono molto ma molto localizzati, mentre invece la zona scura, quella equatoriale, è esclusivamente siglata dal metano, non c'è assolutamente acqua. La zona scura sembrerebbe la superficie più antica e più originale di Plutone, che non è ricoperta da un sacco di materiale ghiacciato che sta sopra e che, essendo un materiale ghiacciato che sta sopra, nasconde naturalmente la natura di quello che sta sotto. Siamo vicini? Guardate un po', stiamo guardando a questo punto una delle parti più importanti di Plutone. A questo punto facciamo un po' di spettrografia. Se il nostro ragionamento è giusto, dove ci sono delle cose molto incavate? Magari le cose molto incavate, se è vero che c'è sotto il ghiaccio, facendo gli spettri qua, magari vediamo il ghiaccio. Questa è una zona molto incavata. Se facciamo spettri nella zona molto incavata, viene fuori il ghiaccio, vedete, il ghiaccio sta sotto. Se invece facciamo spettri dove c'è la deposizione di ghiacci, il ghiaccio di acqua non c'è e c'è solamente il ghiaccio di ammoniaca. Questa zona, quella chiara, è esente da ghiaccio di acqua ed è oltre che ricca di metano, è anche molto colorata. Perché? Perché il metano, in presenza della radiazione cosmica, si complessa, come sapete, dando dei materiali carboniosi e melmosi che si chiamano torine. E qui è tutta una torina che viene a disperdersi sulla superficie originaria di Plutone, che è quella che è rimasta così da quando Plutone è nato. Certo, dobbiamo capire perché questa zona però non si è ricoperta dal ghiaccio. C'era pure una ragione. Se le montagne sulla Terra hanno, in cima alle montagne, hanno i nevai, cosa volete che ci sia sulle montagne di Plutone? Questa è una montagna, anzi questa è una catena di montagne. Cos'è questo bianco? Non lo possiamo dire con gli occhi, ma lo spettrografo Ralph ci dice che è, vedete, è metano ghiacciato che è venuto giù come neve. Qui viene giù la neve, ma la neve è fatta di metano ghiacciato. Quanto è grande questa catena? Quanto è grande, vedete? Queste sono immagini comparative. Comparative vuol dire che le dimensioni sono equivalenti l'una con l'altra. Quindi vedete, questa zona è grande più o meno come le Alpi nostre, quando sulle Alpi c'è ancora molta neve. Questa è un'immagine fatta un paio di anni fa. Le dimensioni sono consistenti. Qui però c'è ghiaccio naturalmente, qui invece c'è il metano. La grande pianura, oppure il grande bacino, ci sono tante montagne da impatto che lo circondano, e a questo punto svegliamo quello che forse interessa maggiormente. Ma cosa c'è qua dentro? Nella banda del metano c'è metano, nella banda dell'azoto c'è azoto. Nella banda dell'ossido di carbonio c'è ossido di carbonio, nella banda dell'acqua non c'è nulla. Quindi qui dentro ci sono tutti i ghiacci, escluso il ghiaccio di acqua. Il ghiaccio di acqua invece è moderatamente presente laddove c'è la materia scura. Quindi questa è una voragine che si è riempita di tutti i ghiacci che possono ghiacciare a queste temperature molto basse. In particolare l'ossido di carbonio è quello più superficiale. Se la guardiamo in questa immagine molto prospettica, ci accorgiamo che in realtà non è una pianura liscia, è una pianura che sta bollendo. Questo è un bacino pieno di ghiaccio che sta bollendo. Letteralmente bollendo vuol dire che tutte queste configurazioni sono configurazioni di calore che dal basso sta andando verso l'alto. Per dire che cosa? Per dire che evidentemente, quando si svolse il calore dell'impatto venne occluso dal materiale che sta sopra, ma di calore deve esserci ancora nel profondo. E questo calore pian pianino emerge mettendo, in ebollizione, ma non è proprio così, muovendo con cellule convettive la superficie. Quindi sotto c'è ancora del calore che potrebbe essere calore primordiale. Ecco, che sia un bacino è chiarissimo dalle ombre, perché vedete, se io vado a misurare la planimetria mi accorgo che quando arrivo qua vado giù di almeno 2 chilometri, vedete? Quindi questo è veramente un bacino da impatto. È molto complesso fare questo tipo di lavoro, perché sono lavori fatti solamente di recente. E se andiamo a dare un occhio sui bordi, lo facciamo anche per vedere come sono messe queste zone circostanti. Intanto vediamo che questo accatastamento di blocchi enormi, è un accatastamento molto simile alla parte meridionale che vi ho fatto vedere, però cominciamo a percepire che all'interno ci sono queste losanghe o queste diciamo così, figure di movimento del calore che sta al di sotto. Notate come qualche volta qualche pezzo di materiale shifta giù, vedete, e viene trascinato pian pianino dai movimenti che ci sono lungo la superficie. Queste sono tutte le montagne. Guardate quante sono. Vabbè, non è che state qui, non dovete stare qui a guardare, ma è tanto per dire che ci sono montagne che arrivano a 6.000 metri. Montagne molto elevate fatte da blocchi di ghiaccio. E se andiamo in questa zona qua, pian pianino ci tuffiamo ai bordi della pianura. Vedete? Questo è ghiaccio, però se andiamo in questa zona qua, percepiamo in maniera nettissima le cellule di convezione. Vedete? Sono cellule di convezione del calore che sta dall'interno andare verso l'esterno. Se andiamo verso la parte meridionale, guardate che cosa curiosa, le zone di convezione decadono e sembra che ci siano delle zone traforate un po' dappertutto. Queste zone traforate sono un po' enigmatiche. Come mai ci sono tutti questi buchi? Che sono buchi, cioè non sono buchi da quattro soldi, sono buchi di un chilometro l'uno. E l'idea è che, siccome siamo vicini, stiamo andando verso l'estate, le parti più volatili che stanno qua sotto, e le parti più volatili sono l'ossido di carbonio e l'azoto, cominciano a filtrare fuori, e filtrando fuori fanno questa zona che assomiglia, diciamo, a un colapasta, dove ci sono tantissimi buchi che collegano l'interno con l'esterno. E siccome queste sono montagne, dalle montagne cosa scende? Cosa scendeva? Nel caso della Terra scendevano i ghiacci. Beh, anche qui dalle montagne scendono i ghiacci. Ma attenzione, se le montagne sono fatte di ghiaccio di acqua, il ghiaccio che scende è ghiaccio di azoto. Quindi scende il ghiaccio di azoto andando verso la periferia della montagna. Vedete? Sono dei flussi netti di azoto che scendono verso valle. È tutto con la stessa geometria, ma cambiando i protagonisti. Vi ricordate che nella zona più a est della parte, diciamo così, centrale, c'è un terreno abbastanza strano? Questo è un terreno stranissimo, è un terreno che nessuno ha mai visto in questa essenza, che è stato centrato in maniera molto nitida. Un terreno di questo tipo non esiste da nessuna parte, e quando siamo in questa situazione un geologo è veramente in crisi. Ci si avvicina, si vede che ci sono delle, come dire, delle strisce fessurate con tanti picchi uno dopo l'altro, se volete. Si vede che in mezzo a questi picchi ci sono anche delle zone piatte, piallate, cosa molto strana. Ci si chiede cosa sia questa configurazione. La spettrografia dice che questo è metano, ghiacciato. A questo punto questi signori hanno dato probabilmente la risposta. Per dire di che cosa si tratta in questa zona qua, loro fanno questo confronto. Qui siamo sulla Terra, siamo Paranal. Vedete, queste strutture, facciamo altri 2 metri, sì, facciamo distanti 1,5 metri, 2 metri, benissimo, ce ne sono tantissime. Beh, perché si formano queste strutture? Perché il ghiaccio non si scioglie ma sublima, e i venti molto violenti fanno questo tipo di struttura. Nel caso plutoniano si parla, vedete, di penitenti sono quelle strutture dritte in fila. Qui i penitenti, cioè quelle strutture che avete visto da queste parti, sono alte un paio di chilometri, sono distanziate qualche chilometro e sono fatte di metano. Il perché questa cosa si formi è fonte di discussione, ma l'idea è che da queste parti la quota sia sufficientemente alta per fare in modo che si abbia una condensazione del metano prima che tocchi la superficie. E quindi si hanno dei penitentes plutoniani a base di metano. È tutto più interessante a ogni dettaglio. Guardate adesso qua. Questa è un'evoluzione, come si può immaginare. Ve lo faccio rivedere. Cosa succede? La zona che vedete qua è un bacino. Se il bacino è abbastanza capiente e si riempie di tanto ghiaccio, pesa tanto. Anzi, è la zona che pesa di più. Oltretutto vi ricordate che è profondo circa 3 chilometri. L'evoluzione, lo si dimostra anche con dei modelli, l'evoluzione di questo oggetto è tale per cui pian pianino si mette esattamente sulla direzione di Caronte. Attualmente è praticamente nella direzione di Caronte. Allora, il fatto che si mette esattamente nella direzione di Caronte non può essere un caso. Però è chiaro che un impatto che sia avvenuto nella notte dei tempi può essere avvenuto in qualunque punto. Si immagina che sia avvenuto non esattamente dove è adesso, è troppo una combinazione, che sia avvenuto in qualunque punto, ma essendoci una voragine molto profonda che si riempie di materiale molto pesante, questo materiale molto pesante ha tracimato, ha costretto il primario, che è Plutone, a mettersi in modo tale che la parte pesante è esattamente allineata con Caronte. Questa è la dinamica che possiamo spiegare qui, vedete? Questa è la simulazione. Alla fine, questo è pian pianino è cascato verso Caronte. A questo punto per uno dice, ma diavolo, perché questa cosa sia avvenuta deve esserci qualcosa di abbastanza scivoloso all'interno. E questo qualcosa di abbastanza scivoloso all'interno, che cosa può essere? E questa è un'altra delle cose che ci stupiscono su Plutone. Ci stupiscono perché? Perché per avere un allineamento Caronte, pianura, che abbiamo visto prima, ci deve essere all'interno di Plutone una zona dove l'acqua è liquida, quindi c'è calore, e quest'acqua liquida giustifica il fatto che c'è un scivolamento che la natura vuole per una questione proprio dinamica, ma che sarebbe impossibile se questo scivolamento non ci fosse. Quindi l'idea che al di sotto della Spuniplanitia ci sia prima ghiaccio e poi acqua liquida è un'idea buona, è un'idea che nessuno aveva mai immaginato a priori. E questo è per dirvi quello che sta succedendo, vedete? Questa è l'acqua liquida, questo è, diciamo così, un ghiaccio, il calore che si è addensato in questa zona qui per l'impatto, pian pianino ce n'è ancora e sta fuoriuscendo. Che poi in questo oceano ci sia qualcosa addirittura di più importante, non ve lo dico io perché non lo so neanche, però sta di fatto che c'è tanta materia organica e c'è tanta acqua al di sotto. Le fessure della crosta sono un po' dappertutto, però se questo è un impatto, è evidente che è un impatto delle fessure radiali. E le fessure radiali sono una dimostrazione anche che c'è stato l'impatto. Però non ci sono solamente le fessure radiali, ma ci sono anche quelle verticali. Un impatto è evidente che ha delle fessure come queste, sono quelle profonde dove scavando si vede il ghiaccio, e la presenza di queste fessure dimostra una volta di più che questo fu un impatto. Questa è la più grande delle fessure, vedete? Qui dentro, se ci metti il naso, ti dà, lo spettrografo ti dà le bande dell'acqua a 1-2 micron. Però ci sono anche spaccature verticali. Questo è un esempio, ce ne sono altre. Ecco, le spaccature verticali ci fanno pensare, perché non possono essere collegate chiaramente all'impatto. Ma ce ne sono tante di spaccature verticali. Questa è molto nitida. Se voi guardate, ce ne sono tantissime in questa zona. Questo è il Polo Nord. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che le strutture di questo tipo sono dovute alla dilatazione del ghiaccio. Sapete meglio di me che quando l'acqua ghiaccia si dilata. Ma se qui siamo a 240 sotto zero, che significato ha dire l'acqua ghiaccia? Il significato è che evidentemente questa massa di ghiaccio dovete subire un trauma termico importante nella notte dei tempi, e questo trauma termico dovete fondere in parte questo ghiaccio, che poi raffreddandosi ha dato per espansione queste fessurazioni, che sono fessurazioni un po' dappertutto. Quindi è come dire, l'impronta di un trauma termico indispensabile che Plutone subì all'inizio. E qui è impossibile che non pensiamo a Caronte in qualche modo. Qui vedete è un'altra enorme serie di fessurazioni. Beh, stiamo andando oltre Plutone, ormai il Faraday è terminato, il Sole sta al di là, siamo contro Sole e vediamo una meraviglia. Vediamo una meraviglia! Guardate che cosa incredibile, la superficie è avvolta da un'atmosfera, questa atmosfera è azzurra come quella della Terra, è fatta di metano e di azoto, ma è stratificata, ci sono almeno 20 strati. Non chiedetemi la ragione di questi strati, che non lo sa nessuno, io mi immagino che siano materiali organici e via più pesanti che stanno andando verso la superficie, però sta di fatto che questa atmosfera è esattamente l'atmosfera che avevamo intuito quando c'erano le occultazioni stellari, esattamente l'atmosfera che sembrava dilatarsi man mano che passava il tempo. E perché si dilatava man mano che passava il tempo? Perché Plutone andava sempre di più verso il solstizio d'inverno, d'inverno, d'estate, prima l'equinozio e poi il solstizio, quindi andava a riscaldarsi un po' di più per colpa del Sole, e quindi il materiale superficiale si espandeva producendo questa atmosfera. Atmosfera che è inevitabilmente labile e che dovrà perderla man mano che passeranno i decenni, quando andrà dalla parte opposta dell'orbita. Per cui la fortuna che abbiamo avuto è di beccare questo pianeta, ex pianeta, nel momento in cui era più favorevole farlo, cioè nel momento in cui era al perieglio con la stagione estiva in progresso. Questa è un'immagine che New Horizon fa in fase di partenza, vedete, queste sono varie denominazioni di quella serie di alture che circondano la Spumiplanizia, e qui sembra di percepire delle nuvole, e qui dove ci sono nuvole vuol dire che poi viene giù qualcosa. E queste nuvole sono nuvole di metano e sono nuvole probabilmente di azoto, che evidentemente sono perturbative. Ecco, il clima è l'ultima cosa di cui vi parlo, perché è una cosa importante e ci lega al mistero della banda scura equatoriale. Perché vi dico questo? Perché ve la ricordate com'è fatta l'orbita? Ve la ricordate che Plutone è inclinato di 120 gradi? Ve lo ricordate che quando fosse d'estate lui avrebbe un polo completamente irrorato dal Sole, un polo completamente oscuro, o viceversa, dall'altra parte dell'orbita. Però l'inclinazione di 120 gradi è un'inclinazione labile, nel senso che le interazioni con Caronte e anche con Nettuno fanno sì che questa inclinazione, che adesso è così, possa o diminuire o aumentare. Non di tanto, di una ventina di gradi in più o in meno. Bene, cosa succede quando diminuisce o quando aumenta? Quando diminuisce, la quantità di terreno che viene oscurato durante la stagione invernale aumenta. E aumenta nel senso, vedete, che la calotta gelida al nord e al sud lascia una striscia di circa 13 gradi. Adesso la striscia è di circa 33 gradi. Quando invece l'inclinazione, vedete, cambia in senso opposto, allora cosa succede? Succede che la porzione di superficie che viene offerta al Sole aumenta, e conseguentemente le zone glaciali si ritraggono sia a nord sia a sud. Però c'è una cosa da dire, che la zona equatoriale non viene mai coinvolta in una zona glaciale. Cioè, qualunque sia il movimento oscillatorio dell'asse, da 120 gradi più 10 o meno 10, qualunque sia, si espandono le calotte ghiacciate, ma l'equatore non viene mai invaso dal ghiaccio. Quindi l'equatore è una zona costantemente fuori dai ghiacci, è una zona che è l'unica che ci rimane sul pianeta Plutone, che è così da come era nato l'oggetto, è così da sempre e sarà così per sempre. Ecco il mistero, che non è più mistero, della presenza di questa banda scura così, così peculiare. E la banda scura è dappertutto, vedete? Salvo qui dove c'è stato quell'impatto. Ecco, c'è anche da dire che siccome questi sono cambiamenti stagionali di clima, è chiaro che se la temperatura, come nel caso di prima, quando si ha una situazione di questo tipo, cosa succede? Succede che abbiamo tanta zona scoperta. Quindi questo vuol dire che la temperatura media aumenta un pochettino. Quindi questo influisce sul clima. Influisce sul clima in che modo? Influisce sul clima. Intanto questo per ribadire che la zona da più 13 a meno 13 che non è mai erorata dai ghiacci, e questa è una simulazione che funziona, ma si dimostra che influendo sul clima si ha una temperatura che può arrivare oltre 180 sotto zero. E perché è importante questo? Perché 180 sotto zero fonde l'azoto. E una delle immagini più memorabili di tutta la missione è questa, vedete. Siamo in mezzo alle montagne, questo vedete è un lago, ci sono anche i vari dislivelli, e questo lago è piatto, e la spettrografia dice che è azoto ghiacciato. E perché è azoto ghiacciato? Perché adesso fa freddo, ma evidentemente questo era azoto liquido quando l'asse di inclinazione era più favorevole verso l'alta temperatura, e l'azoto a 180 gradi diventa liquido. Quindi c'erano laghi di azoto liquido, c'erano fiumi di azoto liquido, e non ve l'ho detto, ma ve lo aggiungo adesso, questa non è una cosa che dura tantissimo, mediamente si ripete ogni milione di anni, il milione di anni in più o in meno è decisivo per questo cambiamento climatico. Ci sono laghi dappertutto, vedete, qui siamo nella zona nord, queste zone molto piatte, sono svuotate, vedete. E perché sono svuotate? Perché si fa il lago, poi la temperatura fa evaporare l'azoto e rimane semplicemente il buco, ma il buco è piatto. Vedete? Queste sono zone dove non c'è nulla, ma è piatta la zona profonda. Qui c'è ancora un po' di metano, ma in un milione di anni fa qui c'erano tutti i laghi pieni di azoto liquido, un po' come se fosse una specie di Finlandia plutoniana. E se non ci credete che queste sono buche, basta fare la planimetria, vedete? Sono tante, sono veramente infossate e piatte. Se vi ricordate, questa è una cosa che mi intriga parecchio, se vi ricordate il famoso terreno che abbiamo visto prima, con la sua fessura, con i penitenti, di metano, ogni tanto vedete che ci sono delle zone assolutamente piallate, guardate quante sono. E questo è evidente che erano laghi di azoto liquido quando il clima lo permetteva. Siamo riusciti a comprendere e a ricostruire anche questa cosa qua. Le ultime cose che vi racconto riguardano Caronte, che è più piccolo di Plutone, è un dodicesimo come massa, e quindi, essendo più piccolo, ha una gravità che gli ha impedito di tenersi il metano ghiacciato. E se il metano ghiacciato non c'è, è evidente che si vede solamente il ghiaccio. Il metano ghiacciato in realtà c'è solamente sul polo, che è pure colorato, perché questa cosa gliela soffia Plutone durante i momenti in cui il Sole è molto attivo. Il Sole becca la melmaccia di Plutone e gliela butta sul polo. Però, a parte quello, tutto il resto è ghiaccio. E anche Plutone ha una grandissima fessura che indica, Caronte ha una grandissima fessura che indica che anche Caronte ebbe una fortissima emissione termica. L'idea che tutto questo sia avvenuto quando si formò il sistema doppio è un'idea buona, anche se è difficile da dimostrare. Sta di fatto che se tu sciogli un corpo ghiacciato, quando questo si rapprende, è chiaro che si spacca in maniera violentissima. E questa spaccatura è una delle più grandi che si conoscono in tutto il sistema solare. Se fai spettrografia, vedi ghiaccio dappertutto, perché il corpo è piccolo e il metano se n'è andato e ha lasciato solamente il ghiaccio. Curiosamente, quando c'è qualcosa di infossato, come questo cratere, oppure questa bellissima mappatura, ci trovi l'ammoniaca. L'ammoniaca, insieme all'acqua, è quella che movimenta il ghiaccio, vedete? E qui c'è un po' di ammoniaca qua e tante zone dove c'è ammoniaca. L'ammoniaca, che anche su Plutone ci deve essere, ma è la più difficile da trovare, qui si vede in maniera molto nitida. L'ammoniaca, ribadisco, è quella che rende il ghiaccio plastico e addirittura, nel caso di Plutone, potrebbe aver provocato delle emissioni vulcaniche stranissime. Però, vedete, al di sotto della grande fessurazione, Caronte piatto. Piatto, con pochi crateri. E questo vuol dire giovane. Però bisogna capire questa cosa. Con pochi crateri cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa li ha cancellati. Ma se abbiamo detto che l'acqua con l'ammoniaca è abbastanza plastica, e andiamo a cercare, scopriamo una cosa interessantissima, guardate, ci sono dei vulcani qua, ci sono dei vulcani che emettono. E quando un vulcano emette e diventa molto pesante, affonda. Allora vedete, qui c'era il vulcano, è completamente affondato. Questo sta affondando, questo si è ancora salvato e questo è in fase di collasso. Questi vulcani sono vulcani che hanno piallato completamente la parte sud di Caronte. Anche qui ci fu un'attività geologica insperata. E due parole, ma solamente due, sui satelliti, di cui si sa poco. Però sono quattro, quindi non sono mica pochi. Vedete, il problema è che sono molto piccoli alcuni e sono molto lontani nella loro osservazione. Però se uno va a guardare il numero di crateri che stanno al di sotto, specialmente di quello dove si vede, si può calcolare che questi oggetti devono avere 4 miliardi di anni, circa. Anche Caronte ha circa 4 miliardi di anni. Quindi viene la pulce nell'orecchio che sia una cosa tutta in sincronismo, cioè che questi oggetti insieme a Caronte siano nati tutti contemporaneamente con un'emissione termica che ha sconvolto il sistema. Ecco, bisogna dimostrare che la composizione chimica anche dei piccoli satelliti sia come quella del resto. È vero, vedete? Qui c'è un'analisi che mostra che questo è ghiaccio perfettamente pulito, vedete? Questo è di uno dei satelliti, e almeno di quelli che si è riusciti, e quest'altro, ghiaccio perfettamente pulito, cioè anche i piccoli satelliti sono fatti di ghiaccio, come è fatto di ghiaccio Caronte e come è fatto di ghiaccio il sottostante di Plutone, probabilmente. Tutto è nato contemporaneamente. Ricordiamoci, non so se ve l'ho detto, che tutto ruota esattamente con forma circolare sull'equatore di Plutone, e questo non può essere un caso, evidentemente è una cosa che deriva dall'origine. Finiamo esattamente con questa immagine, che chiaramente è un po' meno scientifica, ma ci dà l'idea di quello che può essere successo. Plutone è quello più davanti della fascia di Kuiper. Nella fascia di Kuiper è come la fascia degli asteroidi, sono tanti, collidono. La collisione di ghiaccio contro ghiaccio evidentemente dà una fusione di questi ghiacci in maniera importante con spruzzi che possono dare satelliti. Potrebbe essere che Caronte sia venuto dall'esterno, abbia colpito dando la grande impronta che abbiamo visto e poi si sia messo in orbita e gli spruzzi siano diventati satelliti. Certo che venendo dall'esterno vuol dire che c'è tanta roba interessante al di là di Plutone, tanta roba interessante, tantissima roba interessante. Tantissimi oggetti le cui caratteristiche neanche ce le immaginavamo prima, e questa è la ragione per cui la New Horizon, dopo aver esplorato Plutone, essendo in perfette condizioni, ha ottenuto dalla NASA la come dire, il finanziamento per andare oltre per esplorare la fascia di Kuiper. È quello che faremo noi fra una settimana circa, esploreremo la fascia di Kuiper, ci avvicineremo a un oggetto inimmaginabile come forma, capiremo tante cose anche dalla fascia di Kuiper e a questo punto, come dire, completeremo un'era per quanto riguarda l'esplorazione minima del sistema solare. Da adesso in avanti l'esplorazione non sarà più a novità assoluta, ma approfondimento di dettagli. Se vi interessa anche questa parte della nostra storia, perché ormai è una storia, questo è il primo di tanti appuntamenti, se vi interessa e si interessa anche ai vostri amici questa parte della storia, ricordatevi, siate presenti all'8 di giugno per il continuamento di questa storia e vi ringrazio.